Radio Immagina.
Di nuovo in diretta su Radio Immagina Live da Maddalena Carlino. Il 2021, anche se per tanti motivi non verrà troppo rimpianto, è stato eccezionale per lo sport italiano, un anno da incorniciare che resterà impresso nel futuro. E parleremo di questo e molto altro con Mauro Berruto, responsabile sport della segreteria nazionale del Partito Democratico. Benvenuto a Radio Immagina, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
E c'è con noi anche Fabio Appetiti, che è responsabile politiche sportive del PD Lazio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Ciao Mauro, buongiorno.
Allora,
buongiorno Fabio, non sapevo della tua presenza, bella sorpresa.
Sì, ogni tanto facciamo queste carambate a Radio Immagina, vi facciamo incontrare virtualmente. Ah, dicevamo che è stato l'anno del record per lo sport tricolore e che ha dominato in molte discipline. Voglio fare una breve carrellata, ma sono davvero molti i successi: il trionfo agli europei con la nazionale di calcio di Mancini, poi la finale di Wimbledon conquistata da Matteo Berrettini, le straordinarie Olimpiadi di Tokyo, poi Marcel Jacobs, oro nei 100 metri di corsa, Gianmarco Tamberi sul gradino più alto nel salto in alto. Allora, inizierei con Berruto. Quest'anno, naturalmente, oltre a tutte queste fantastiche medaglie, che cosa ci ha lasciato dal punto di vista dello sport? L'obiettivo di inserire lo sport nella Costituzione italiana è più vicino?
Beh, è una domanda molto ampia, eh? Provo ad affrontarla step by step, come si suol dire. Diciamo che la dinamica, l'effetto domino dei successi estivi ci lascia, secondo me, due grandi consapevolezze. La prima è di avere un sistema, diciamo, sportivo di eccellenza, che ha dimostrato di saper funzionare sotto pressione quando era difficile. Io questo te lo dico da allenatore: c'è una grande differenza fra quegli atleti che sono bravi quando è facile a quelli che sono bravi quando è difficile. Questi ultimi sono i campioni, quindi abbiamo certamente dimostrato di avere queste caratteristiche con il nostro sistema di eccellenza. Dalla seconda consapevolezza, però, è speculare a quella che ti ho appena detto, e cioè tutto ciò che è successo di straordinario non deve farci dimenticare, anzi deve farci alzare ulteriormente la guardia sul fatto che il sistema sportivo, chiamiamolo di base, non è una definizione che mi entusiasmi, però per capirci, è invece in enorme difficoltà e non ha ancora pagato, anzi non ha ancora pagato, è sbagliato, sta pagando e ancora ovviamente pagherà l'impatto della pandemia, cosa che i nostri campioni hanno pagato di meno, perché ovviamente sono già atleti e atlete che se hanno vinto in questa estate pazzesca sono già, significa che sono già tutti molto vicini al loro momento di massima performance. Io sono molto preoccupato di quello che succederà fra qualche anno, quando i dodicenni, i tredicenni e i quattordicenni, che invece hanno dovuto subire questo lunghissimo stop alla vita normale, diventeranno atleti importanti. Quindi occorre agire nel presente, immaginando uno sguardo nel medio e nel lungo termine. Ecco perché, così faccio un bel collegamento come all'esame di terza media, il tema dello sport in Costituzione è particolarmente importante adesso, perché generare un diritto, inserire la parola sport nella nostra Costituzione significherebbe generare un diritto che ovviamente, come tutti i diritti, deve essere accessibile e sostenibile da tutti i cittadini e cittadine. Permetterebbe forse di contribuire a un'inversione di tendenza rispetto a quella sofferenza che la pandemia ha generato e sta generando nelle associazioni sportive, nelle SD, nelle ASS, che stanno ovviamente subendo questo impatto che ahimè non finisce, non termina. Dare modo ai nostri ragazzi, e non solo, perché quando si parla di diritto costituzionale allo sport ovviamente ci riferiamo anche alla popolazione adulta, agli anziani, alle persone con patologie, alle persone diversamente abili. Ecco, offrire loro un diritto di pratica sportiva forse è, diciamo, un'azione che non è più rimandabile, anzi tolgo il forse, è un'azione che non è più rimandabile proprio in virtù di quello che questa estate ci deve aver insegnato.
Ecco, io su questo vorrei sentire anche Fabio Appetiti, perché sono stati toccati dei punti sicuramente nevralgici: il diritto allo sport, che è anche cultura del movimento, e poi inclusione sociale. Fabio, c'è molto da fare sotto questo punto di vista. Questo non può riguardare semplicemente la carta costituzionale, ma riguarda proprio un scatto culturale che il nostro paese deve fare. Non dobbiamo più considerare lo sport come un accessorio o un lusso.
Buongiorno ancora intanto, decisamente sì. Io credo che e Mauro ha già fatto una disamina, diciamo, sia per quello che è accaduto quest'estate con i successi, che in qualche modo ci ha ricordato anche il valore del mondo dello sport, però poi anche la lettura che dava Mauro e di quello che poi accade sui territori alla base del movimento sportivo non lo dobbiamo dimenticare, perché comunque è un settore che ha sofferto tantissimo e sta soffrendo tantissimo gli effetti della pandemia. Di certo abbiamo un po' tutti quanti riscoperto il valore della parola sport, e io ovviamente non posso che salutare anche la presenza di Mauro Berruto come responsabile nazionale del Partito Democratico. È già un segnale di per sé che lo stesso segretario Letta ha voluto dare, ricordando a tutti che le politiche sportive sono una parte importante delle politiche pubbliche. E la stessa battaglia per l'inserimento della parola sport in Costituzione non la classificherei come una battaglia dal valore simbolico, ma la classificherei come una battaglia dal valore fortemente sostanziale. Perché lo sport, appunto come dicevi tu Maddalena, è inclusione. Lo sport è quell'elemento che magari per esempio in periferie come Roma, nelle grandi città, può essere un elemento di aggregazione, di formazione per tanti giovani. Lo sport è lavoro, è tantissime cose, quindi io credo che deve essere trattato come una politica pubblica di pari dignità rispetto ad altre politiche. Forse i successi di quest'estate ed anche alcuni segnali, e questo fortissimo, della battaglia per lo sport in Costituzione, potranno far sì che la politica si occupi di sport in maniera seria, costruttiva, parlando appunto poi di politiche sportive, che io ribadisco sempre che questo concetto è molto importante. Le politiche sportive, non solo lo sport, magari ricorda soltanto il gesto agonistico. Le politiche sportive significa appunto occuparsi di lavoro sportivo, significa occuparsi di della socialità dello sport, dell'educazione, dello sport a scuola. Nello sport ci sono tanti elementi, quindi io personalmente e spero anche di fare delle iniziative dal prossimo anno. Plaudo all'iniziativa, Mauro è sicuramente uno dei maggiori protagonisti. La battaglia per lo sport in Costituzione è una battaglia trasversale, però sicuramente Mauro, da questo punto di vista, col suo ruolo nel Partito Democratico, è sicuramente uno dei maggiori e convinti assertori di questa battaglia.
Vorrei parlare di un passaggio molto importante a cui stiamo assistendo in questi giorni, perché la legge di bilancio è stata approvata al Senato e di fatto il testo ormai è blindato, perché verrà posta la fiducia alla Camera, dove il traguardo deve essere tagliato entro il 31 dicembre. C'è un lungo articolato e ci sono nuove disposizioni che riguardano proprio il mondo dello sport. In particolar modo c'è una piccola svolta che riguarda l'insegnante di educazione fisica. Però non tutto è assolutamente, diciamo così, ottenuto, perché c'è il lato dei finanziamenti. Berruto, vogliamo un attimino commentare questa novità, diciamo questo passaggio, che è un passaggio assolutamente delicato, che non può essere dato per conquistato?
Sì, ci arrivo in un minuto. Permettimi di fare un passaggio prima. Intanto ringrazio Fabio, con cui è sempre un piacere dialogare. Insomma, per l'ennesima volta ci dimostriamo in grande sintonia. Sottolineo quello che Fabio ha detto riguardo alle politiche dello sport e naturalmente aggiungo alle politiche pubbliche, perché la battaglia di inserire la parola sport in Costituzione significa voler generare un modello nuovo nel quale il pubblico si assume delle responsabilità rispetto alla diffusione della pratica sportiva, per quei valori, diciamo, a cui Fabio faceva riferimento, e anche per dei valori molto direttamente legati al diritto alla salute e al risparmio generato al Servizio Sanitario Nazionale. Aggiorno semplicemente su due passaggi che sono già avvenuti. Il 6 dicembre a Roma c'è stata una convergenza veramente trasversale di tutte le forze politiche sulla opportunità di procedere sull'inserimento della parola sport in Costituzione, e sono già partite delle audizioni in Commissione Affari Costituzionali del Senato, quindi diciamo l'iter è avviato, e se tutto andasse liscio io non escludo per nulla, anzi voglio essere ottimista, che l'obiettivo possa essere raggiunto nel corso di questa legislatura. Questa legislatura, e così rispondo a questa tua domanda, ovviamente sta definendo ormai gli ultimi dettagli rispetto alla legge di bilancio, e hai perfettamente ragione. Mi permetto di osservare un errore, se posso definirlo così, di metodo, però, perché questo tema che si insegue da tantissimi anni, quello dell'inserimento dell'insegnante di educazione fisica nella scuola primaria, effettivamente ha avuto un'accelerazione grazie senza dubbio al lavoro del sottosegretario Vezzali e del Dipartimento, che però è stato presentato in una conferenza stampa congiunta con il Ministero dell'Istruzione, con il Ministro dell'Istruzione, diciamo esponendo come se fossero già raggiunti dei risultati riguardanti la copertura economica. Ora, l'errore di metodo, se posso permettermi, è stato quello di condividere molto poco, soprattutto non tanto con me, che sono ovviamente un riferimento per il Partito Democratico, ma non sono un parlamentare, come sapete, ma quel processo lì è stato condiviso molto poco con i parlamentari, quantomeno, insomma, con certezza posso dire per i nostri,
sì.
Io ho parlato con tutti loro. E questa cosa probabilmente ha generato un po' una asincronia, per cui è stato, diciamo, presentato in forma ufficiale un risultato che non era ancora acquisito. E ahimè, come hai detto giustamente tu, Maddalena, non sarà acquisito, nel senso che la copertura economica, a meno di stravolgimenti dell'ultimo minuto, che però mi sento abbastanza di escludere, non ci sarà. Questo non vuol dire che la battaglia si ferma, ma io continuo a sostenere che è proprio la scuola primaria la madre di tutte le battaglie, quindi io mi auguro che anche qualora non ci fosse la copertura economica, ma si facesse riferimento, come insomma dagli ultimi testi, al calo demografico, no? Quindi alla possibilità di usare lo stesso budget, diciamo così, in virtù della diminuzione delle classi, si possa naturalmente mantenere fermo il punto sull'inserimento dell'insegnante, però nella scuola primaria, ovviamente un insegnante, chiamiamolo così, specializzato, cioè formato al SUISM. Questo perché è ovvio, già quella riforma necessiterebbe di tempi abbastanza lunghi, come sapete si partiva dalle quinte, poi quinte quarte, poi forse il ciclo del triennio, e io ovviamente non riesco a fare priorità rispetto all'importanza. Io credo che l'inserimento dell'educazione fisica con un insegnante specializzato sia un tema che, guarda, potremmo discutere anche molto, addirittura sulla scuola dell'infanzia, non solo sulla scuola primaria. Quindi mi dispiace registrare, ripeto, non esattamente un gioco di squadra, ecco, da questo punto di vista, perché ovviamente il Partito Democratico è pronto a sostenere questa iniziativa in virtù della sua importanza. È stato proprio un po' sbagliato l'approccio. Io comunque mi auguro che questo rimanga un precedente, che l'iter anche in quel caso, insomma, si avvii senza più tornare indietro, diciamo così.
Assolutamente, anzi siamo insomma onorati in qualche maniera anche come radio di portare avanti e di far notare quelli che possono essere anche delle imperfezioni di metodo, perché possono essere utili per migliorare e andare dritti poi sugli obiettivi a medio e lungo termine. Fabio, parliamo insieme anche di questo insegnante di educazione fisica, che deve essere un insegnante specializzato, perché lo abbiamo commentato dal punto di vista naturalmente dell'educazione fisica e della cultura del movimento, ma vorrei commentarlo anche dal punto di vista degli addetti al settore. C'è bisogno e c'è necessità di portare avanti tutta una nuova schiera di personalità riconosciute che lavorano nel mondo dello sport, ma hanno anche un inquadramento che sia tale, che possa essere definito tale.
Sì, certo, è una battaglia importante che appunto ha due aspetti. Il primo aspetto, quello fondamentale, della formazione della cultura del movimento all'interno della scuola primaria, che come diceva appunto Mauro è un elemento anche di crescita dei nostri ragazzi, che sempre per quello che si diceva prima, tra l'altro questa pandemia si è creato un grande problema, è proprio quello di tantissimi adolescenti che per circa 2 anni non hanno potuto svolgere attività sportiva, però quindi c'è questo aspetto formativo che è una vera e propria rivoluzione se si riesce a portare a compimento questa legge, pur con tutti i problemi che stavamo dicendo. Dall'altra c'è appunto l'aspetto invece che è quello riguardante gli operatori e quindi gli addetti specializzati, gli istruttori e gli insegnanti di educazione fisica, che sarebbero personale specializzato, e quindi anche la possibilità per molti di loro che si sono diplomati in scienze motorie di avere anche di vedersi riconosciuto un ruolo all'interno della scuola e quindi una grandissima opportunità di lavoro. Quindi è una battaglia che poi riguarda, come dicevo prima, sempre un po' il mondo dello sport, perché c'è l'aspetto formativo e di crescita educativo e c'è l'aspetto anche che il mondo dello sport genera anche delle professionalità, genera dei posti di lavoro e quindi ha anche un aspetto economico importante e tanto più quando poi ci si relaziona con le fasce più giovani della popolazione, perché spesso Mauro forse su questo può veramente insegnarci qualcosa, e magari gli allenatori specializzati, grandissimi professionisti, li vediamo per gli atleti di grande livello, cosa che è giustizia, per carità, e dopodiché a scendere nella scala magari verso i più giovani si pensa che possono anche esserci ad insegnare a questi ragazzi figure meno qualificate, e invece la piramide talvolta dovrebbe essere un po' rovesciata, perché chi ha a che fare con un giovane atleta, un bambino di 7-8 anni o di 10 o di 12 devono essere sicuramente figure qualificate e specializzate. Penso che su questo Mauro possa essere d'accordo con me, che chi si relaziona con i giovani debba avere, e qui rientriamo anche nel discorso delle politiche pubbliche, di come poi si formano gli istruttori, di come vengono pagati. E anche questa è una battaglia culturale secondo me molto importante.
Allora, perdonatemi se andrò leggermente fuori tema, ma forse solo in apparenza, vorrei commentare con Berruto la notizia che trapela dall'Afghanistan, per cui i talebani hanno vietato i viaggi alle donne sole, che non potranno allontanarsi senza un uomo che le accompagna oltre le 45 miglia, quindi circa 72 chilometri. Condivido questa notizia con Berruto perché lui ha portato avanti un'attività di collegamento con molte sportive afghane, aiutandole anche a venire in Italia nel momento in cui le frontiere ancora non erano chiuse. Allora gli vorrei chiedere com'è la situazione in questo momento, se ha notizie, se qualche canale di comunicazione è ancora aperto e come procede la situazione, soprattutto per quelle donne, per quelle ragazze che avevano trovato nello sport non solamente il diritto ad esprimersi, ma proprio il diritto a avere uno spazio di libertà.
Sì, diciamo che la notizia che hai citato, Maddalena, ovviamente è incommentabile, nel senso che l'idea che possa essere messo un guinzaglio lungo 72 chilometri alle donne in Afghanistan, indipendentemente dal fatto che siano sportive o meno, è una notizia che si commenta da sola, quindi non ci torno neppure sull'assurdità, sull'antistoricità, sul delirio di questa situazione, che purtroppo è, ahimè, tutt'altro che migliorata, per essere preciso rispetto a quello che mi hai detto. Io registro quotidianamente ancora un'enormità di richieste d'aiuto alle quali purtroppo io non sono più in grado di rispondere, perché, come sapete, diciamo, il meccanismo di esfiltrazione, cioè di possibilità di uscire dal paese con i voli militari, è drammaticamente terminato il 26 di agosto, quando c'è stato l'attentato all'aeroporto di Kabul, e da lì in avanti è stato complicatissimo e con dei risultati veramente infinitamente piccoli rispetto al dramma che sta coinvolgendo l'Afghanistan, con qualche sporadico caso di ragazze, anche nella fattispecie sportive, che sono riuscite a uscire via confini di terra, che però è una modalità che diventa sempre più difficile. La situazione non è uguale ad agosto o a settembre, è peggiore perché, ripeto, queste persone sono senza prospettiva in questo momento. Diciamo che quelle piccole aperture che sembravano esserci all'inizio da parte del governo talebano non corrispondono ai fatti, e quest'ultima notizia lo dimostra. Quindi io credo che sia compito della comunità internazionale intanto non spegnere la luce, questo l'abbiamo già detto anche grazie a voi tante volte, e dall'altra però è anche quello di trovare un metodo per riuscire a fare quello che è possibile fare. In questo momento ci sono molte situazioni note di tante persone, peraltro anche tante di loro che erano già sulle liste delle persone che sarebbero dovute uscire, quindi sono su liste già approvate, che per ragioni più o meno rocambolesche non ce l'hanno fatta. E io credo che noi abbiamo una grande responsabilità nei confronti di queste persone. Ci sono tante situazioni, anche dovute appunto alla modalità dell'uscita con i voli militari, di ricongiungimenti familiari che non si riescono a realizzare, di situazioni che hanno messo a rischio ulteriore persone rimaste in Afghanistan a causa di chi, diciamo, causa, ci siamo capiti, insomma, perché questo è un meccanismo molto complicato anche da parte di coloro che sono arrivati qui e hanno ottenuto magari lo status di asilo politico, ma che si sentono responsabili di un inasprimento, se possibile, delle condizioni verso i loro familiari che sono rimasti lì. Questa è una cosa che non si può più nascondere. Purtroppo,
questa è una responsabilità soprattutto dell'Europa.
Che la responsabilità ovviamente che fa riferimento anche ai 20 anni precedenti, a quello che adesso, su cui non torniamo, ma che ovviamente ci vede coinvolti, ecco, in questa vicenda. E purtroppo c'è un lavoro da completare. Ecco, vorrei solo lasciare questo messaggio. Quello che abbiamo fatto è stato qualcosa, in qualche caso è stato positivamente portato a termine, ma c'è una enorme percentuale di lavoro ancora da compiere. Io non credo che noi possiamo permettere che in un pezzo di mondo succedano le cose che stanno succedendo, inclusa quest'ultima incredibile notizia che ci hai ricordato.
Allora, cambiamo argomento, nel senso che parliamo ancora di donne sportive, ma torniamo a casa nostra, perché secondo la stampa inglese la Juventus Women sarebbe una delle sorprese del calcio femminile del 2021. Le bianconere vengono descritte come una delle squadre che hanno fatto uno dei maggiori passi avanti a livello europeo del 2021, superando poi un girone che è stato definito di ferro. Vorrei chiedere a Fabio Appetiti su questo, se questo successo può bastare a superare i tanti pregiudizi e luoghi comuni che ancora gravitano intorno al calcio femminile.
Ma sicuramente è un successo questo delle ragazze della Juventus Women, che sono tra le prime 8 in Europa. È stato un successo anche un po' inaspettato, visto le concorrenti che erano nel girone, che sono squadre come il Chelsea e come il Wolfsburg, che da anni, come i loro paesi, investono e praticano il calcio femminile. Quindi diciamo che questo successo può essere sicuramente da traino per tutto il movimento del calcio femminile d'Italia, che comunque negli ultimi anni ha registrato sicuramente intanto un superamento di pregiudizi anche di natura culturale che esistevano in questo mondo, nel mondo del calcio e nel nostro paese fino a qualche anno fa. Quindi diciamo da questo punto di vista si è andati sicuramente avanti e si è cresciuti anche sotto il punto di vista della crescita complessiva del settore, questo grazie anche all'ingresso di alcuni club professionistici come la stessa Juventus, la Roma, il Milan e tante altre società professionistiche maschile, e aspettiamo il definitivo passaggio tra 6 mesi, quando dal 1 luglio 2022 partirà il professionismo anche nel calcio femminile in Italia, e questo potrebbe essere sicuramente un ulteriore step a cui poi dovrà far seguito anche una crescita alla base della pratica del calcio femminile, superando appunto quei pregiudizi che talvolta ancora resistono quando si parla di bambine che vogliono andare a praticare il calcio. Speriamo insomma di andare avanti e di equipararci agli altri paesi europei, dove il calcio femminile è uno sport molto praticato e che porta tanti successi e benessere per le ragazze e per gli sportivi in generale.
Allora, io ringrazio Mauro Berruto, responsabile sport della Segreteria Nazionale, e anche il suo cagnolino che ci ha fatto compagnia in trasmissione.
Nessun cane è stato maltrattato durante questa intervista, sono un po' agitato.
Grazie davvero Dotto per questa full immersion nello sport, grazie alla cagnolina o cagnolino, e grazie anche a Fabio Appetiti, che è responsabile politiche sportive del PD Lazio. Grazie.
Grazie Maddalena, grazie Mauro.
Grazie.
Ciao, buon proseguimento. Ciao.
Noi naturalmente continuiamo con le nostre interviste, questa volta nei circoli del Partito Democratico, che sono la vera spina dorsale dei Dem. Oggi il nostro viaggio arriva in Sicilia, Gela. Abbiamo intervistato per voi il segretario della Federazione di Caltanissette, Peppe Di Cristina. L'intervista è di Agnese Rapicicetta. Un saluto da Maddalena Carlino e buon ascolto su Radio Immagina Live.